Bentornati a 108, quella che credo sia la 40ª puntata della seconda stagione. Beh, non ho idea, andremo a controllare alla fine quando dovremo inserire le informazioni dopo la registrazione. Ovviamente chi vi parla è Andrea Ghezzi, in compagnia del trio delle meraviglie, Alex Cavatton, Pier Mandoi e Matteo Perfetti. Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi, buonasera a tutti!
Ciao ragazzi! Questa sera molti di quando ascolterete questa puntata sarà già successo e saprete già i risultati. La giornata più importante degli ultimi 4 anni. Saprete se Clint Frazier ha vinto il guanto d'oro.
Fondamentale, fondamentale, direi una notizia fondamentale.
Ciao a tutti, raga, che sbatti, è già finita la stagione.
Sì. Però 40 puntate noi le abbiamo fatte. La nostra stagione è stata lunghissima, come una vera stagione MLB, e sono loro che hanno giocato poco.
Se conti che una ventina abbiamo parlato di lotte fra proprietari e giocatori e campionato taiwanese.
Vabbè, no, dai, abbiamo presentato anche le division.
Importantissimo, tra l'altro.
Esatto. Campionato taiwanese che diventerà protagonista alla fine di questa puntata, perché c'è stato un ex aequo nella lotta per il cappellino di 108 e quindi probabilmente i nostri ascoltatori sapranno, se sono andati sulla pagina di 108, che abbiamo scelto come spareggio le World Series del Taiwan, o le Taiwan Series, o come diavolo si chiamino. Come chiamano non ne ho la più pallida idea, non lo voglio sapere, però poi Pier ci dirà qualcosa relativamente allo svolgimento di queste partite, perché appunto c'è questa sfida tra due nostri ascoltatori per accaparrarsi il cappellino. Abbiamo promesso anche un premio di consolazione, quindi insomma anche il secondo classificato riceverà qualcosa, uno sputo in un occhio. Va bene, siccome questa sera dobbiamo fare i 108 Awards e l'All 108, mamma mia che robe incredibili, diamoci una mossa sulla prima parte, perché ovviamente dobbiamo dire qualcosa dei Dodgers campioni del mondo e saremo veloci. Settimana scorsa abbiamo fatto un live, insomma, dove abbiamo più o meno già sviscerato la serie. Non è che gara 6 sia andata molto in modo molto diverso da quello che era successo nelle precedenti partite, quindi insomma esprimeremo un pensiero veloce e dopodiché insomma grazie Dodgers, ci vediamo l'anno prossimo. Andremo con le news dell'off season e poi appunto, quindi sapete, ci sono un po' di manager che hanno firmato, qualche giocatore che si sta iniziando a muovere, e poi appunto andremo alla fase dei premi che, come è stato per i mid season awards, saranno votati da voi. Nel caso di 108 awards con la metodologia paro a quella che abbiamo fatto a metà stagione, per l'All 108 ognuno di noi quattro darà il suo All Star Team e starà a voi ascoltatori scegliere quello il migliore che verrà incoronato 108 team del super anno. Va bene, iniziamo. Mi dite qualcosa sui Dodgers, perché io onestamente non ho neanche troppa voglia di parlarne. Microfono aperto.
Perché non hai troppa voglia di parlare dei Los Angeles Dodgers?
Ma non lo so.
Non è culo.
No, non è vero. No, perché purtroppo è andato tutto come ce l'avamo detti. Insomma, io sono... Alex, tu lo sai, e voi lo sapete anche Pier e Matteo, lo sanno i nostri ascoltatori. Io sono sempre quello che vorrebbe che tutte le sere finissero a gara 7. Ci sono rimasto un po' male. Ho visto i primi inning in diretta.
Insomma, avere una gara 7 sarebbe stato bello. Io che sinceramente mi ero inimicato i Rays, giusto quel tantino, per via di ideologie estremiste personali, devo dirti che in realtà mi è dispiaciuto, specie perché comunque quando vedi un lanciatore che ti fa una performance del genere venire sostituito senza motivo, quasi screditando una valida, non dico inutile, ma sì, una valida, voglio dire, poteva rimettere in controllo tutto quanto, poteva andare avanti ancora, aveva 73 lanci, ha fatto una partita a Morton incredibile, e mi è dispiaciuto tanto per lui, e mi dispiacerà molto meno quando magari chiederà di essere tradato.
Bella... È una bella opinione questa qui, anche se devo dire che Snell non ha portato sotto il bus, diciamo, il suo manager, perché appena è finita la stagione è tornato subito su Twitch a fare le sue dirette, gli hanno chiesto cosa ne pensi di Kevin Cash, dice io gli voglio bene, insomma, e ha liquidato così la questione. Credo che se ne è già parlato tantissimo di questo errore, perché un errore di Kevin Cash è stato sto continuando a ripetere queste stesse cose come un disco rotto, una mancanza di flessibilità da parte di questo manager che aveva deciso già dal giorno prima che dopo il secondo giro di lineup, se qualcosa anche minima fosse andata male, avrebbe sostituito il suo lanciatore partente. E questa mancanza di flessibilità non gli ha permesso di vedere che Snell aveva 73 lanci, che di fatto aveva concesso solo quella valida lì, e che quelli, i primi tre battitori delle nappe avversarie erano 0 su 6 con 6K contro Snell in quella partita lì. Ha messo Anderson, che aveva subito punti in 6 apparizioni consecutive. È stato un vero e proprio errore di inesperienza, secondo me. Non è la sconfitta dell'analytics e delle statistiche avanzate, come qualcuno ha detto, è stata l'errore di inesperienza di un manager comunque straordinario, molto facendo questo discorso in maniera molto molto rapida.
Sì, io mi correggo che ho detto Morton, in realtà era Snell, esatto, mi sono confuso. Comunque sì, è inutile stare a rivangare la terra un'altra volta, cioè abbiamo tutti quanti crocifisso Cash per quello che è successo, probabilmente si sarà reso conto. Il mio discorso è che appunto lui con quella strategia, a un certo punto anche di non voler dare troppi punti di riferimento, a parte che Nick Anderson te lo potevi giocare tranquillamente un po' più avanti, perché vabbè, è la tua più grande sicurezza e eventualmente ti sarebbe potuto servire forse di più che in quella fase che è stata un po' dissestante dal mio punto di vista.
Sai cosa ha detto Alex? Sai cosa ha detto il tuo amico Sissi Sabatia? Se proprio devi tirare giù Snell, vai col tuo uomo che è Diego Castillo.
Ma probabilmente non ha detto neanche una cazzata, Andre, nel senso che
direi di no. Così
sì, gioco lo conosce meglio di noi e probabilmente anche meglio di Cash. Non lo so, io sono rimasto abbastanza stupito perché davvero non me l'aspettavo una presa di posizione così forte. Tu l'avevi definito un estremista ed effettivamente è stato un estremista. Io l'ho definito anche un cagasotto, nel senso che poi alla fine purtroppo quello è un chiaro segnale di è una mozione di sfiducia, una roba del genere, una mozione di sfiducia nei confronti non solo del tuo lanciatore ma anche della difesa che gli ha giocato intorno fino adesso. Questa è la mia lettura poi.
Sì, ma io non solo, guarda, sfiducia nei confronti del lanciatore, della difesa eccetera, sfiducia nei confronti di te stesso, perché facendo eseguendo un piano che ti eri già perfettamente prefissato dal giorno prima, e vuol dire che non ti fidi del tuo istinto, vuol dire che non ti fidi della tua capacità di leggere la partita e di prendere quella determinata decisione, perché io non credo che uno andando perfettamente d'istinto guardando quella partita avrebbe tolto Snell dopo quella prima valida. Poi vabbè, magari avrebbe preso un fuoricampo, non lo possiamo mai sapere perché non avremmo mai la controprova, e all'ultima volta dopo il secondo giro aveva preso il fuoricampo, aveva preso le mazzate eccetera. Però a me sembrava che Snell fosse in tremendo controllo e che questa sostituzione, i Dodgers non stessero aspettando altro.
Sì, sì, anche perché nelle partenze in cui Snell ha iniziato a far male dopo il quarto quinto inning, comunque era almeno sopra i 90 lanci. A questo giro si parlava di 73 lanci. No, tra le altre cose, Mookie Betts era 0 su 4 con 4 strikeout e una base su ball nelle due partenze di Snell nella World Series. Quindi, insomma, non è che stesse andando benissimo. E ad ogni modo io sono convinto che quella serie, quella partita, più che tutto l'ambaradam di Snell, l'abbia persa l'attacco, perché
bravissimo,
16 strikeout e 9 corridori lasciati sulle basi in una partita di World Series dove devi vincere per forza una gara 7. Ragazzi, non si va avanti così.
Sono non d'accordo. Si può vincere una partita di World Series 1-0, ragazzi. Se speri di vincere 1-0,
o si può vincere. No, si può vincere lasciando Blake Snell in versione Cy Young.
Devi fare tutto perfetto, devi sperare sì. che Blake Snell ti faccia il complete game, ma ci sta anche. Avessi tolto Blake Snell, ci stava anche che prendesse un fuoricampo da due punti, eccetera, eccetera, perché fa parte della normalità delle cose. Non è nella normalità delle cose il fatto che lui non possa nemmeno permettersi di lanciare al sesto inning e di prendersi un fuoricampo perché il tuo attacco non riesce a battere niente contro il bullpen game degli avversari. Peraltro.
Sì, chiudo io il discorso Dodgers recuperando un pensiero di Pierre di pochi secondi fa. A me la polemica seguita alla sostituzione di Snell relativamente all'uso dell'analytics rispetto invece a il sentimento della partita, vabbè, insomma, mi è sembrata una cosa abbastanza una polemica sterile per due motivi. Uno, perché comunque certe cose ormai sono entrate a far parte del baseball, chiamiamolo moderno, lo fanno tutti, lo utilizzano tutti. Cash può essere un estremista relativamente a questo discorso, ma gli stessi Dodgers hanno vinto gara 6 con un bullpen game, cosa che X anni fa non avreste mai visto. E quindi, insomma, ecco, questa è la, secondo me, la cosa più inutile che è uscita alla fine delle World Series, perché se ne è parlato tanto, ma se ne è parlato probabilmente nei termini sbagliati. L'altra invece cosa che ci tenevo a dire, così, insomma, sono contentissimo per Clayton Kershaw. Mi è piaciuta tantissimo l'intervista a fine partita in cui lui dice sono campione del mondo, fatemelo ripetere perché suona proprio bene. Ecco, credo che non avesse bisogno di questa affermazione per insomma entrare nell'Hall of Fame o per essere considerato uno dei migliori lanciatori, ma penso che ne avesse bisogno a livello personale. Troppe volte aveva fallito a livello di World Series e a livello di postseason. Questa vittoria, soprattutto la vittoria di Clayton Kershaw, a prescindere dal fatto che poi l'MVP sia stato dato anche abbastanza giustamente a Corey Seager, forse si poteva dare a Mookie Betts, ma anche qua entriamo nel campo delle preferenze personali. Va benissimo, l'abbiano dato a Corey Seager. Va bene, direi che possiamo chiudere il discorso Dodgers facendogli appunto i complimenti e li aspettiamo per il prossimo anno. Ah, la butto lì, lo dico adesso, l'ho scritto su Twitter: per me i Dodgers vincono 3 delle prossime 5 World Series. E su questo, Pierre, invece ti interpello perché vogliamo dare qualche news relativa all'off season. Sono iniziate le qualifying offer, ci sono stati un po' di movimenti da parte dei manager. Aggiornaci e poi eventualmente, se ce n'è qualcuna che vogliamo commentare, la commentiamo.
Allora, un paio di tipologie di news. Prima tipologia ovviamente sono le news sui manager. Delle squadre che erano rimaste senza manager, sostanzialmente ne resta ancora solo una, cioè i Boston Red Sox, che non hanno annunciato lo skipper del prossimo anno, mentre hanno annunciato il prossimo allenatore sia i Chicago White Sox che i Detroit Tigers. I Chicago White Sox, con una mossa assolutamente a sorpresa, hanno tra virgolette riesumato il buon Tony La Russa, che non allenava dal 2001 e ha un'età di anni 76, pur essendo un Hall of Famer, e con una decisione che è stata presa sostanzialmente dal proprietario da solo, quello che ci mette i soldi di fatto, e quindi senza il consenso da parte del general manager, ha deciso di chiedere alla Russa di portare questa squadra alla consacrazione dopo l'inizio dopo che c'è stato il periodo di rebuild e la buona annata dell'anno scorso. Tony La Russa sostituisce Rick Renteria, peraltro nominato come manager of the year dall'MLB, e questa cosa fa anche un po' ridere. Mentre per i Tigers è tornato AJ Hinch, sostituisce Ron Gardenhire dopo la sospensione di un anno per la questione dello scandalo dei segnali degli Houston Astros, e niente, sostanzialmente torna AJ Hinch. È un non me ne stupisco, non se ne stupisce probabilmente nessuno, perché si sapeva che sarebbe di fatto ritornato, e insomma, nessuno, non mi sembra che ci sia stato neanche del grosso scandalo intorno a questa nomina. Sono arrivate le qualifying offers, passando alle questioni di giocatori. Sono quelle offerte che vengono fatte ai giocatori che stanno per diventare free agent. Se le accettano, questi giocatori verranno pagati 18,9 milioni di dollari nella prossima stagione. E se non le accettano, la squadra che li firma dovrà pagare una scelta al draft rispetto alla squadra che ha perso questi giocatori. Insomma, si troverà più povera di una scelta al draft, e quindi è più costoso prendere questi giocatori. Ne hanno ricevute 6 qualifying offers: sono Trevor Bauer, JT Realmuto, George Springer degli Astros, DJ LeMahieu degli Yankees, Kevin Gausman dei Giants e Marcus Stroman dei Mets. Altre transazioni: Giancarlo Stanton non è uscito dal contratto, verrà pagato 15 milioni.
Sono incredibile.
non se lo aspettava nessuno. Gli Yankees ce l'avranno per altri 7 anni e 218 milioni.
Ce n'è un altro così che sta un po' più a nord.
Tale J.D. Martinez, lui ha rifiutato anche lui uguale. È stata declinata l'opzione di Chris Archer per 11 milioni, anche qui non ce ne stupisce nessuno. È stata declinata invece quella di Charlie Morton per i Tampa Bay Rays, nonché per anni. Mike Zunino. Esatto. Tornerà invece Anthony Rizzo a Chicago per l'anno prossimo, 16,5 milioni. Allo stesso tempo è stata declinata invece l'opzione da 25 milioni di John Lester, che potrebbe aver finito la sua carriera a Chicago, e per ringraziare i tifosi dei Cubs ha offerto una birra a tutti, sostanzialmente. Ha detto: prendete una Miller Lite e pagatela sul conto di John
Lester. $47,000 di birra. Oggi ho scritto, a saperlo, facevo un giro anch'io a Chicago. Porca puttana, $47,000 di birra sono veramente tanta roba. Comunque.
Altre opzioni che sono state declinate: quella di Brad Hand da parte di Cleveland Indians, uno dei migliori rilievi dello scorso anno. Esatto. L'opzione era da 10 milioni, è stato messo in waivers, nessuno se l'è preso. Adesso Brad Hand è un free agent e probabilmente questa decisione ha molto a che fare con il fatto che c'è stata la pandemia e quindi lei. Esatto. E quindi i proprietari spendono molto di meno, ma anche gli Yankees
ma cioè scusa. Cazzo, cioè, capiamo, voi non siete quelli che avete il bullpen, ma scusami, poi loro sono quelli che hanno il bullpen più figo della storia, ce li hanno tutti loro,
ma non è voglio... vero,
cioè, scusa, lasciacelo a noi che non abbiamo mezzo rilievo neanche a morire. Tra l'altro, uno di quelli a cui non è stata fatta la qualifying offer è Martin Perez, che tanto bene ha fatto nella sua sì. stagione esatto. in maglia Red Sox.
No, aveva la mi pare avesse la team option anche lui,
forse, scusami, sì bravo, sì, la team
aveva
option,
la team option da 6 milioni e mezzo, bravo, ed è stata declinata anche quella.
Esatto, incredibile, abbiamo un lanciatore decente, uno che tra l'altro contentissimo di lanciare a Boston. Siamo riusciti a far fuori anche quello. Vabbè.
Poi è stata declinata anche quella da 18 milioni di Corey Kluber, sfortunatissimo, infortunato, ha fatto solo una partenza. E incredibilmente un'altra grandissima sorpresa, gli Yankees
hanno aveva detto che Corey Kluber era un giocatore.
Vabbè, ma gli hai dati, cioè, ho capito, Cavattò, gli hai dati tutti finiti tu, però, cioè.
No, ho dato solo lui finito io.
I Tampa Bay.
L'ho anche dato a Matteo Perfetti da l'ho anche girato via trade.
Sì, esattamente.
Mamma mia.
Truffato straight away.
Ma non so se è peggio il truffatore o il truffato in questo caso. Esatto. Non ti so dire. Per la sorpresa di tutti, gli Yankees si sono rifiutati di pagare J-Up 17 milioni nel 2020.
Incredibile, anche questa. No? Avrei
incredibile, una cosa molto incredibile. Invece, al di fuori delle transazioni, c'è Dustin Pedroia che molto probabilmente si ritirerà nonostante i Sox gli debbano 12 milioni per il 2021.
No, ma hanno trovato, se non sbaglio, l'accordo per noi.
Stanno per trovare un accordo, sì,
non
qualcosa di questo tipo, e sono stati cancellati i winter meetings che non si terranno o si terranno solo virtualmente.
Vi faccio una domanda su questa cosa: quanto può incidere a livello poi di contrattazioni tra proprietari, associazioni e giocatori?
Tantissimo, secondo me questa sarà una free agent, un off season in generale molto lenta, ragazzi. Qui vedremo i primi colpi, secondo me, a gennaio-febbraio, perché proprio innanzitutto c'è il discorso CBA che va risolto, quindi se non ci sarà una stagione non avrà nemmeno senso assicurare dei contratti. Ma poi in generale sembra proprio che le cose stiano andando lentamente, anche tutte queste team option declinate da parte di un sacco di squadre verso un bel po' di giocatori che comunque magari alcuni discutibili, altri invece potevano tranquillamente rimanere. Quindi c'è proprio... stanno iniziando a rompere i salvadanai i poveri, tra virgolette, proprietari. Secondo me inciderà molto, ad ogni modo.
Sì, non solo la cancellazione del Winter Meeting, secondo me, ma proprio tutto quello che succederà in questa free agency, e appunto perché, che secondo me anche sarà molto, molto, molto slow. avrà delle grosse ripercussioni su quella che sarà poi la negoziazione del CBA, la vera negoziazione per il rinnovo che si terrà alla fine della stagione 2021, considerando anche che c'è poi da rinegoziare tutto quello che sarà il calendario e le regole del 2021, perché è stato fatto un calendario da 60 partite, sono state fatte delle regole particolari per quest'anno. Ovviamente tutto quello che è stato deciso quest'anno verrà a cadere in questo off-season se non ci sarà un nuovo esplicito accordo, e si potrebbe riavere una stagione corta, si potrebbe riavere il DH in il National League, o potrebbe anche non esserci il DH in National League. Quindi sarà un off-season molto turbolenta, forse turbolenta non dal punto di vista del mercato, che è una cosa che personalmente a me dispiace un po'.
Ok, abbiamo qualcosa da aggiungere?
Beh, l'unica cosa che voglio aggiungere è che Rick Renteria, da buon talismano portafortuna, lancerà i White Sox verso il titolo, perché nel 2015-2016 era manager dei Cubs, no, 2014-2015 era manager dei Cubs, se ne andò, arrivò Joe Maddon e vinsero la World Series, quindi chissà. Che porti fortuna al buon Tony La Russa.
Seconda Tony La Russa. Un'altra cosa che volevo dire sulla questione La Russa è: mi chiedo come farà Tony La Russa ad acquisire una connessione emotiva con questi giocatori, che a parte essere nati 50 anni dopo di lui, eccetera, eccetera. Ma lui stesso, per esempio, era uno che si è espresso a favore delle regole non scritte contro quel famoso fuoricampo di Tatis. Voglio vederlo io ad allenare Tim Anderson e a dirgli: no, tu il bat flip non lo puoi fare, c'ha ragione il manager avversario. Questa cosa mi farà molto ridere. C'è molta potenzialità che si arrivi a una situazione tipo Bobby Valentine e Red Sox.
Staremo a vedere, sì. Diciamo che la scelta ha sorpreso tutti. Cioè, ha sorpreso al di qua e al di là dell'oceano. Cioè, non ho visto uno che abbia detto: vabbè, però dai, mi sembra una scelta che ci sta, coerente. Vabbè, hanno fatto questa scelta.
È pur sempre un Hall of Famer, quindi sì, magari vincono la World Series i White Sox. Sì. È un Hall of Famer, può tutto. È un ottimo manager, però.
No, è un ottimo manager, ma che viene catapultato in una situazione che non so quanto gli appartenga. Che è un po' quello che hai detto te.
Io ho grande fiducia. È uno che fa parte di quella scuola di vecchi bastardi che possono tornare e metterlo in culo a tutti, ve lo dico proprio così in francese, però è pronto a smentirmi come sempre puntualmente,
ci sta.
Nel caso dei Rays
li hai dati per finiti all'inizio della stagione, che sono arrivati le World Series, amico mio.
Adesso i Rays
l'hanno vinto l'anello, raga.
No,
finiti fin dall'inizio.
Sapevamo
possono
già come
tornare dall'oblio.
Esatto, va bene.
Ma è quello lì, ragazzi, voi non avete capito. Quella è stata una cosa per cercare di dare stimolo, per cercare di svecchiare un po' una lega, di trovare qualcosa di nuovo. È stata
anche la vittoria degli Yankees.
Come sappiamo che i Rays ci ascoltano, allora abbiamo detto: proviamo a dargli un po' più di pepe. Alla fine ci hanno presi seriamente. Era tutto
Alex,
lì,
ti vorrei ricordare che anche una vittoria degli Yankees sarebbe stato qualcosa di nuovo. Però vabbè, niente, è andata.
Poi gli Yankees dicono: non ti preoccupare, quando gli Yankees vincono, io ti vengo a telefonare a casa alle 5 della mattina. Ma per un mese in fila, però.
Per me non c'è problema. Non si sente il citofono a casa mia. No, è vera questa cosa. Puoi fare quello che vuoi.
C'è un ex fossa dei leoni, faccio saltare le bombe, specie a Bergamo.
Va bene. Dai, stavo dicendo, visto che siamo stati bravi, 23 minuti per fare metà della scaletta, non cazzeggiamo ulteriormente, andiamo avanti. Perché insomma i 108 awards, per quanto veloci, ci portano via un po' di tempo. Allora, 4 sono le categorie che prendiamo in considerazione, una in più rispetto ai mid season. Vi chiederete quale è questa incredibile categoria in più, quella dei manager. Per il resto andiamo con MVP, starting pitcher, rookie e appunto manager. Gli MVP li abbiamo dati a Pier, quindi Pier farà le sue nomination. Voi ascoltatori avrete la possibilità nei prossimi giorni sulla nostra pagina 108 Facebook o sul nostro account Twitter di The Cutting Edge, appunto, di votare secondo voi quello che è l'MVP. Premettiamo, non abbiamo preso chiaramente le nomination della Major League perché non capiscono un cazzo di niente, però magari in alcuni casi dei nomi potrebbero anche essere gli stessi. Va da sé che sono stupidi, ma non così stupidi. Poi mi spiegheranno perché Tatis non è nell'MVP della National League, ma vabbè, lo scopriremo se Piera ha fatto la stessa scelta. Piera, a te la parola.
Allora, iniziamo dall'American League, così ti tengo un po' in sospeso. Grazie. Sulla cosa di Tatis. Le mie nomination per l'MVP dell'American League in realtà sono forse le stesse dell'MLB, cioè José Ramirez, Pito Abreu e il ballottaggio, uno fra Mike Trout e DJ LeMahieu. Io protendo per LeMahieu, nonostante
Dai,
Trout.
Ancora sto mi cazzo spiego... di Trout, basta.
José Ramirez, leader assoluto in WAR secondo Fangraphs, terzo a pari merito secondo Baseball Reference, ha trascinato gli Indians praticamente da solo, 17 fuori campo, 10 rubate, 63% migliore della media della Lega in battuta, numeri assolutamente ottimi. José Abreu ha sciolto tutti i dubbi che avevo su di lui con un settembre di altissimo livello e da cuore dei sorprendenti White Sox ha giocato tutte e 60 le partite e ha portato a casa esattamente un punto a match. È leader in American League in slugging percentage e total bases, terzo in WAR secondo Fangraphs, primo addirittura secondo Baseball Reference. Unico lato forse negativo, la difesa, è il fatto che giochi in prima base, ma la sua WRC+ è migliore rispetto a quella di Ramirez. Anche qui, tra Trout e LeMahieu, c'è l'ennesima stagione ad altissimo livello di quello che è il migliore giocatore dell'MLB, quindi 17 fuori campo, 46 RBI, slugging seconda solo ad Abreu, eccetera, oppure la consacrazione di uno dei più grandi clutch hitter del nostro tempo. DJ LeMahieu è stato il primo battitore nella storia a vincere il batting title in entrambe le leghe, leader in American League anche in OBP, WRC+ e OPS, e primo in WAR secondo Fangraphs. E poi lo diciamo chiaramente, senza di lui non so se gli Yankees sarebbero riusciti a sopravvivere a quelli che sono stati i momenti più bui della stagione, e non è forse questa la definizione di most valuable player. Io propendo per lui, anche io, invece che per Trout.
Anche io. Teo, Teo e Alex, dobbiamo...
D'accordo, sì, DJ LeMahieu.
Alex, giusto perché non vogliamo sapere.
È inutile che ve lo dico.
Va bene, ok, perfetto. Quindi Ramirez, Abreu e LeMahieu per la National League. Andiamo alla... per l'American League.
Per
l'American
League. Andiamo alla National League. Freddie Freeman, Mookie Betts, Fernando Tatis Jr. Fred, quindi non ho fatto la stessa scelta dell'MLB. Freddie Freeman, primo in WAR nella Lega secondo Fangraphs, secondo a detta di Baseball Reference, una slash line spaventosa, 3.41, 4.62, 6.40. Straordinario a settembre, uno dei protagonisti principali della cavalcata ai playoff di Atlanta. Solo 13 fuori campo, ma ben migliore dell'87% rispetto alla media della Lega in battuta. Più basi su ball che strikeout, e in quest'epoca è particolarmente incredibile. E inoltre ha fatto tutto questo e ha anche giocato tutte e 60 le partite tutta la stagione intera, nonostante i problemi che aveva avuto in summer camp. Mookie Betts, miglior giocatore in una corazzata come Los Angeles Dodgers, ed è tutto dire. L'eye test c'è perché ogni volta che è in campo produce giocate straordinarie e con una regolarità pazzesca. I numeri anche sono esattamente inversi rispetto a Freeman quanto a WAR, secondo Fangraphs, primo secondo Baseball Reference. 16 fuori campo e 10 rubate, la slash line è un po' inferiore rispetto al suo avversario di Atlanta, dalla sua parte anche la difesa, sempre di grandissima qualità ovviamente. E per Fernando Tatis Jr., non me ne voglia Machado, che è stato nominato dall'MLB e comunque è stato autore di una stagione pazzesca. Ma secondo me, nonostante anche il piccolo calo di prestazioni a settembre, il cuore e l'anima di questi San Diego Padres del 2020 ce li ha dati questo ragazzo di San Pedro de Macorís. 17 fuori campo, 11 rubate, exit velocity più alta della Lega, 95,9 miglia orarie di media. Anche lui un gran lavoro in difesa, come Machado, e poi, a parità di tutti gli altri fattori, preferisco dare la nomination a chi ha fatto incazzare quelli e le regole non scritte. La mia nomination va a Tatis.
Amen. Qualcosa da obiettare per Matteo Perfetti, Alex Cavattone?
Assolutamente no. Okay. Cioè, diciamo che Mookie Betts a livello di maturità, ma per il titolo, per tutto quello che vogliamo, però lui Tatis ha scioccato il campionato, per cui secondo me se la merita. Cioè, vado anch'io con Tatis.
Va buon. Starting pitcher, cioè pitcher, sì, poi starting, perché sì. I rilievi li abbiamo eliminati. Non esistono, per noi non contano un cazzo. Kevin Cash, vaffanculo. Teo, sei tu che hai le nomination.
Allora, io per
stai attento a quello che dici.
per l'American League, allora innanzitutto devo dire che a questo giro sono d'accordo con il committee della, della nomination, quella vera per il Cy Young Award. Ho scelto Shane Bieber, Kenta Maeda e Eugene Ryu. Ero un po' indeciso tra Ryu e Lance Lynn, però Lance Lynn non ha fatto benissimo nel finale di stagione, la ERA si è alzata a 3.32, era 5.0 mi pare quando abbiamo fatto, o 4.0 quando abbiamo fatto i Mid Season Award, ha concluso con 6.3, così come tutta la sua squadra è andata in discesa. E quindi ho deciso per Ryu, che tra le altre cose ha fatto la sua migliore stagione dal punto di vista di strikeout per 9 inning, e quindi ho deciso per questi tre. Kenta Maeda, vabbè, ha fatto una stagione strepitosa a Minnesota, forse un po' viziato dalle squadre della Central Region che non si sono dimostrate all'altezza, abbiamo visto ad esempio ai playoff, però comunque un 6-1 di record, una ERA di 2.70 in 11 partenze, con 80 strikeout in 66 inning, una whip di 0.750 e una pitcher war di 1.6.
Posso...
Shane Bieber...
Ah, scusami, no, ci manca Shane Bieber, vai.
Shane Bieber invece, vabbè, secondo me è quello che vincerà anche il premio nella realtà, non solo il 108 awards. In 12 start, una ERA incredibile di 1.63, record 8-1 e 122 strikeout in 77 inning con quella knuckleball che è incredibile.
Ma domanda, Teo, ma il giolitone nazionale?
Giolitone nazionale ci ho pensato, però andando a vedere le statistiche e il record, Eugene Ryu è stato più determinante di lui, nel senso che Eugene Ryu ha letteralmente trascinato i Blue Jays a un certo punto anche al secondo posto dell'American League East, perché tendenzialmente Eugene Ryu era il partente di Toronto con più solido, con la ERA più bassa, gli altri, mentre lui ha avuto una ERA di 2.80, aspetta che vado a prenderla, non mi ricordo bene, 2.69, tutti gli altri partenti di Toronto over 4. Quindi è stato proprio lui il trascinatore di questi Blue Jays. Mentre Giolito, anche secondo me, come Maeda, bisogna fare il discorso che la Central Region era veramente fiacca dal punto di vista degli attacchi, e quindi sono andato per Ryu.
Ok, va bene. Io non mi hai convinto, ma accetto le tue nomination. Cioè, anche perché tanto non è che... Pierre, Alex, non è che posso decidere io.
Io sono d'accordo con Ryu.
Ok, perfetto. Alex?
Sì, Ryu non mi dispiace come scelta.
Ok, perfetto. Andiamo alla National League.
Abbastanza in linea.
Allora. Andiamo alla National League.
Mentre National League, vabbè, agile, Jacob DeGrom, che vabbè, è sempre il solito DeGrom, incredibile come sempre, purtroppo lui gioca nei Mets. Però vabbè, magari il cambio di proprietà gli farà bene nelle prossime stagioni. 4-2 record, 2.6 pitching war, 2.38 ERA in 12 start, 68 inning, 104 strikeout, whip sotto all'1. Il solito Jacob è in mezzo alla mischia. Poi Yu Darvish, vabbè, è appena uscito un mio articolo su di lui, quindi non potevo non nominarlo. E infine sono andato di Trevor Bauer, perché anche lui ha fatto, secondo me, una stagione strepitosa, visto tutti i dubbi che c'erano attorno al personaggio di Bauer. Alla fine, all'età di 26 anni, la sua ERA in carriera prima di entrare nel 2020 era sopra il 4, quindi molti dubbi, forse non è il lanciatore che tutti pensano che sia, eccetera eccetera, e invece in 11 partenze una IRA sotto il 2, addirittura 1.73, 5-4 il record, però vabbè, la colpa non è solo sua, ma è di quell'attacco anemico che hanno avuto i Cincinnati Reds quest'anno, e 100 strikeout in 73 inning con una whip sotto al 0.8, esattamente 0.79. Avevo pensato anche a Max Fried, a dirvi la verità, però andando a vedere, Max Fried ha fatto meno partenze di Trevor Bauer e ha avuto comunque, ha subito più punti di lui, quindi alla fine sono andato per il buon vecchio Trevor.
Mentre Kershaw non ti è passato per la testa minimamente?
No, non ci ho proprio pensato, ti dirò la verità, però Kershaw in regular season non ha brillato al 100%, secondo me ha fatto parlare più di sé in post-season, come è giusto che sia.
Ma io condivido, onestamente i nomi che ha fatto te sarebbero quelli che avrei proposto io se mi fosse toccato occuparmi dei pitcher. Avrei messo, l'ho detto prima, forse Giolito al posto di Ryu nella American League, però sulla National League Darvish, DeGrom, Bauer non li puoi tenere fuori. Kershaw grandissima, alla fine grandissima stagione, però secondo me abbiamo più negli occhi quello che ha fatto alle World Series che quello che ha fatto in stagione regolare.
Ha fatto anche molte meno partenze, 58 inning totali per Kershaw quest'anno, un po' pochini forse.
Sì, 40k di meno rispetto a Bauer, sì.
Teniamo Bauer?
Direi di sì.
Sì, perché ha giocato più partite, no, ma la mia era solo una domanda.
Sì, no, ma hai ragione.
In realtà,
ma no, ma
era giusto legittimo. Perché appunto, come hai detto te, abbiamo tutti negli occhi un po' il discorso. Ma infatti questa cosa, cioè, secondo me i Season Award dovrebbero essere assegnati, un po' come la roba dell'NBA, che non assegnavano l'MVP alla fine della stagione regolare, poi hanno deciso di spostarlo. È un po' un pacco per me questo
e per
passaggio.
I playoff sono... E però i playoff sono una storia a parte, sono qualcosa
sì. No, lo
allora,
so,
Trout non vince mai l'MVP.
Il problema che per esempio per me è fuorviante, no? È dover giudicare un giocatore nel momento in cui finisce la stagione rispetto a giudicarlo nel momento in cui finiscono i playoff, perché nei playoff, che è il momento dove si gioca poi sul serio, come fai a non tenerne conto dopo che è stato fatto? Questo è il mio punto.
Perché giocano,
i playoff
non giocano
ci sono
tutti.
Gli MVP dei playoff.
No, ma poi non giocano tutti nei playoff. Cioè, ripeto, Trout
no,
non vince
non lo so,
cioè,
però. Io in questo momento, se ti dovessi dire nel complesso prendi la stagione di Bauer o prendi la stagione di Kershaw, ma non si discute minimamente che vado su Kershaw,
vabbè,
chi se
certo.
ne frega. È poi in quel senso che ti dico, no? Cioè, proprio da profano.
Sì, no, ho capito quello che stai dicendo, ma infatti secondo me gli awards della stagione, come dicevi giustamente tu, andrebbero dati subito alla fine regular season.
Però
ti dico questa cosa: allora l'MVP della National League, dell'American League è Randy Arozarena, il miglior rilievo della National League è Julio Urias, ma non è stato così. Cioè, hanno fatto bene in un blocco di partite super breve, mentre noi andiamo a prendere, cioè la logica dei premi stagionali è vado a vedere quello che hai fatto durante la stagione. Giustamente, come diceva Pierre, per i playoff do i premi per i playoff, perché sennò non se ne esce vivi da questa cosa qua. Però,
che poi
sono anche votati
il giorno prima di...
No, ma poi attenzione, se Matteo avesse messo dentro Kershaw al posto di Bauer, non credo che nessuno di noi avrebbe necessariamente detto no, Kershaw non ci sta, perché comunque la stagione di Kershaw rimane una grandissima stagione.
Voglia.
Però il nostro giudizio, ripeto, è sicuramente alterato, non dalla birra, ma dalle due partite di World Series.
Non ancora.
Anche perché se ti avessero chiesto questa cosa dopo la sconfitta nel Championship, non mi avresti detto Kershaw. È per quello che i playoff non li possiamo tenere in considerazione. Vi ricordate la locandina, The Choker, eccetera eccetera. Una settimana dopo eravamo a parlare del grande Hall of Famer Clayton Kershaw. Comunque, no, questo per dire che queste cose sono bellissime. Arriviamo ai rookie che sono di mia competenza. Allora, faccio un discorso pre perché se no non si capiscono le mie nomination, non sono
facili. Solo se è scacciafiga.
No, no, non è scacciafiga. Allora, okay. ho scelto due position player e un lanciatore, ma siccome non mi andava di prendere i partenti, ho voluto premiare sia American League che National League due rilievi. Ok? Questa è la logica. Poi quando vi dirò i nomi capirete anche.
Anche perché di partenti non è che ce n'erano tanti.
E c'era Dustin May, per esempio, che si poteva. Però Dustin May è un po' crollato nella seconda parte di stagione, è diventato a sua volta un rilievo, e quindi questo mi ha fatto propendere per appunto andare a fare questo tipo di scelta. Allora, partiamo dall'American League, così ci capiamo. Luis Robert, o Robert anzi, e Kyle Lewis, secondo me sono indiscutibili, è inutile che vi dico i numeri, sono gli stessi che vi avevo proposto a suo tempo quando c'erano stati i Mid Season Awards. Robert è un po' sceso nella produzione verso fine stagione, più o meno la stessa cosa si potrebbe dire per Kyle Lewis, però secondo me loro due sono imprescindibili, sono i due nomi intoccabili. Il terzo nome è venuto fuori da una lista abbastanza densa. Ci poteva essere Willy Castro, ci poteva essere Moncastle, ci poteva essere Christian Javier o come cavolo si pronunci, che è il pitcher per intenderci degli Houston Astros e che è anche il terzo nelle nomination della Major League. Ma siccome io sputo addosso la Major League, ho scelto un rilievo. E qual è stato il rilievo che ci ha fatto più parlare durante questa stagione? James Karinchak, 17.7 di K9. Secondo me solo con questo dato qua andava incluso. E quindi la mia terza nomination, che capisco che possa essere un po' fuorviante, ma tanto dal mio punto di vista la lotta è tra Robert e Lewis, è appunto James Karinchak. Cosa ne pensate?
Perfettamente d'accordo. James Karinchak, stagione della Madonna.
Ci sta.
Io sono più orientato su Roberts in realtà.
No, ma Robert c'è? No, ma non Alex, noi non stiamo scegliendo.
Scusa, mi sono distratto allora.
Non stiamo scegliendo il coso, stiamo scegliendo solo le nomination. Ok, va bene, andiamo avanti.
Ok.
National League, Jake Cronenworth, ovviamente, super utility dei San Diego Padres, che insomma poi è diventato sostanzialmente il seconda base titolare. Un nome che è uscito soprattutto nella seconda parte della stagione, che è Alec Boom, terza base dei Phillies, che tra l'altro mi ha fatto malissimo nella sfida con Alex Cavatton al fantasy. E insomma, qua se ne potevano. Si poteva prendere anche che Brian Hayes dei Pirates, però Pirates ha giocato praticamente solo a settembre. È vero che ha fatto i numeri, però insomma un mese mi sembrava un po' troppo poco per prendere in considerazione. E quindi sono andato avanti con il ragionamento del rilievo. Beh, chi è stato il rilievo più incredibile di questa stagione nella National League? Devin Williams, l'uomo col change-up che non può essere battuto. Una sulla valida concessa a Colton Wong in una partita poi vinta dai Milwaukee Brewers. E secondo me lui è un nome che in questa lista ci starebbe a prescindere dal fatto che sia un rilievo.
Allora, se nell'American League ci sta perché Karinchak, perché non c'è sostanzialmente nulla oltre a quei tre, forse Ryan Moncastle, però vabbè, decisamente meglio Karinchak. Qui forse un Ian Anderson potrebbe essere.
Ha giocato troppo poco. Ha giocato troppo poco. E scusami, l'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, il K9 di Devin Williams quant'è?
In effetti, 33 inning.
0,33
17.7
K9
quanto è? 17.7 sì. Come quello di James
17.7 sì.
È lo stesso K9 identico, è una cosa che mi ha colpito. Sì, Ian Anderson è uno dei nomi a cui ho pensato, però ha iniziato a lanciare a metà agosto. Non lo so, cioè, secondo me Devin Williams alla fine è stato ingiocabile. E ha giocato tanto, ha dimostrato di essere probabilmente in questo momento uno dei migliori rilievi dell'intera Lega, non solo della National League. E ripeto, siccome credo che anche qui poi forse il premio, se c'è una giustizia, dovrebbe andare a Jake Cronenworth, che è quello che ha sempre giocato e ha mantenuto uno standard piuttosto alto. Mi piaceva mettere due rilievi e quindi è per quello che ho fatto questa combo Karinchak Devin Williams. Ci sta comunque Ian Anderson, non sarebbe un nome assolutamente campato in aria.
No, ci sta.
Ok, perfetto.
Sono d'accordo con Ian Anderson, ma sono anche d'accordo, sono più d'accordo su Devin Williams, perché è stradominante, perché ce l'ho io al fantasy, quindi.
Vabbè, eccolo qua, figurati. Va bene, Alex, è il tuo momento per i manager of the year.
Allora, io comincerei con l'American League, in realtà poi sono andato... Sembra forse un po' scontata come soluzione, però mi sembrava quella più corretta, nel senso che alla fine chi è emerso e chi, meno male, come nel caso per esempio di Charlie Montoyo, ha portato i Blue Jays a una post-season con tutti gli asterischi che vogliamo della stagione e eventualmente obiezioni annesse, per me lui meritava di rientrare nelle mie tre nomination. Ci deve entrare per forza di cose Kevin Cash, perché comunque Kevin Cash è nella posizione dei Rays, non può essere lasciato fuori, e penso che anche i Chicago White Sox con Rick Renteria siano insomma, lui abbia fatto, al di là di come si è andata poi nella post season, abbia fatto un ottimo lavoro. È un team dove si era comunque creato entusiasmo e che da nulla si è andato a riprendere in maniera abbastanza prepotente la scena di Chicago, magari non proprio dal nulla perché l'anno scorso il sentore c'era, però da parte mia ottimo lavoro, per cui questi sono i miei tre nomi per i manager.
Perfetti per me, dal mio punto di vista perfetto.
Completamente d'accordo.
Ci sta, sì sì.
Ok, allora passo alla National League, dove penso che Tingler, Jesse Tingler dei Padres, sicuramente vada tenuto in considerazione. Ho messo anche i Marlins all'interno con Don Mattingly, sì, perché certo, effettivamente la stagione dei Marlins è stata una super sorpresa e qualcuno avrà pur dei meriti al di là dei giocatori. Io penso che tenere in piedi una squadra così e portarla tra l'altro a battere i Cubs poi anche al primo round, insomma, vabbè, penso che ci siano dei grandi meriti. La terza era quella dove avevo più perplessità, nel senso che probabilmente darla a Roberts mi sembrava un po' scontato, perché comunque il plotone di esecuzione che c'era a sua disposizione e quant'altro lo metteva in una posizione diversa rispetto a quella di David Ross, che aveva un team che comunque si stava sgretolando e che era traballante, che comunque arrivava dal ciclo vincente e che è finito, eppure comunque vabbè, c'è stata la post season e tutto sommato vabbè, Cubs poi non l'hanno giocata male, però ci sono arrivati, e quindi vabbè, alla fine ho pensato di darlo a David Ross.
Per me è tutto perfetto, non ho niente da dire sui tuoi sei nomi.
Anch'io ero pensandoci, il ballottaggio secondo me può essere tra Ross e Roberts, considerando che è vero che Roberts aveva il plotone di esecuzione, ma è vero che come hanno dominato i Dodgers in questa stagione regolare non ha dominato praticamente nessuno. È anche vero, a parità di cose forse è meglio darla a Ross.
Sì, io sto con Ross, sì, Roberts proprio no. Troppo facile.
Cioè, al di là delle antipatie,
no,
o delle
no, troppo facile. No, ma
mi sembrava più corretto premiare, diciamo, la parte debole.
Vero, no, ma, verissimo.
Ma io a Roberts gli voglio bene, eh? Cioè, nel senso, ragazzi, ci ha fatto la cosa più bella della storia del baseball. Quindi, cioè, come fa a volergli male? Però, insomma, partiva con i pronostici, con il favore dei pronostici, e ha semplicemente fatto quello che tutti si aspettavano. Discorso Cubs mi piace di più, nessuno di noi, o almeno no, non è vero, Alex l'aveva detto all'inizio della stagione, però molti di noi vedevano i Cubs in super difficoltà in questa stagione, e in realtà sono arrivati i playoff. Ok, il calendario costruito in una determinata maniera, eccetera eccetera, però i playoff ci sono arrivati, quindi secondo me tanto è stato anche merito appunto del manager.
Sì, sicuramente qualche merito, okay, ce lo deve avere.
Ok, perfetto, quindi queste sono le nomination. Poi da domani una al giorno, tanto abbiamo tutta la settimana, metteremo in ballottaggio
l'inverno.
Sì, no, vabbè, no, ma noi la chiudiamo prima, metteremo fuori appunto le, i sondaggioni e voi sarete chiamati a votare, ve lo ricordiamo, sulla pagina di 108 e sulla sull'account Twitter di The Cutting Edge Radio. Arriviamo ai 108, allora il 108. Qua ve lo rispiego velocemente, ognuno di noi darà una formazione che è fatta di 9 giocatori, un DH e un rilievo, ok? E poi voi, ascoltatori, dovrete votare secondo voi qual è il team più forte. Ovviamente dovrete scendere a dei compromessi, alcuni nomi immagino che saranno gli stessi, alcuni che cambieranno. Non possiamo fare l'All 108 mischiato, ponderato, perché viene fuori un casino. E quindi, insomma, vi toccherà scegliere la formazione che vi piace di più. Visto che io... visto che conduco io, inizio io, tiè. Allora... Il pitcher della mia squadra è Yu Darvish, perché secondo me ha fatto una stagione clamorosa. Insomma, l'articolo di Matteo che è uscito lunedì la racconta benissimo, stagione clamorosa, ce lo aspettavamo in pochi. Aveva già iniziato nel 2019, però insomma, rivederlo a questi livelli è stato una gioia dal mio punto di vista. Spero tra l'altro che vinca lui il Cy Young per la National League, ed è il mio pitcher. Catcher Salvador Perez, secondo me resta uno dei migliori catcher della Lega. In prima base, allora, qua ho fatto una scelta del tipo: non voglio due giocatori della stessa squadra nella mia formazione, quindi mi spiace Freddy Freeman, ma ci metto Pito Abreu. In seconda base, DJ Lemiao, il gatto di Alex Cavatton. Come shortstop non posso che andare da Tatis Junior, e in terza base Oser Ramirez. Qua mi sembrano tutte scelte abbastanza scontate. Outfield, il mio outfield è composto da Mookie Betts, Ronald Acuña Jr. e Juan Soto. Sì, Mike Trout, io ti ho fatto fuori. E il mio DH non può che essere Nelson Cruz, che in alcuni momenti è vero che è un DH, è vero tutto quello che volete, ma è sembrato la cosa più vicina a un MVP che giocasse con la maglia dei Minnesota Twins. Rilievo, l'ho detto prima, Devin Williams secondo me è uno dei rilievi più forti della Lega, è un rookie, me lo metto nella mia squadra, gli voglio bene, è lui che deve andare a chiudermi le partite. Quindi questo è il mio 108, il mio All 108. Pier, vai col tuo.
Ok, allora, il mio partente è Shane Bieber, è assolutamente stradominante, poteva anche avere delle nomination come AL MVP secondo me, quindi senza dubbio Shane Bieber. In prima base Freddy Freeman, in seconda base DJ LeMahieu, in terza base Oser Ramirez e allo shortstop Fernando Tatis Jr. Come catcher Travis d'Arnaud. Anche lui è autore di una stagione straordinaria. Io non ho seguito la scelta dei non due giocatori per la stessa squadra. Battitore designato Nelson Cruz, sono d'accordo con Andrea. Nell'outfield ci metto Mookie Betts e Juan Soto, ma ci metto ovviamente Mike Trout. E come rilievo Devin Williams.
Ok, vado io?
Sì, vai Teo.
Allora, come catcher anch'io vado di Salvador Perez, perché ha fatto benissimo soprattutto
perché
dal punto Salvador di vista
Perez.
Dell'attacco.
Perché Salvador è... Perez, cioè punto, non c'è bisogno di dire altro.
Già il nome è una garanzia. No, poi prima base anch'io Pito Abreu, seconda base DJ LeMahieu. Shortstop.
Ormai c'è un problema quando dobbiamo dire quel nome.
Esattamente. Shortstop, vado di Corey Seager, e in terza base José Ramirez. Quindi tendenzialmente
nessuno
ha messo
Nolan Arenado. Nessuno ha messo Nolan Arenado.
No, per l'anno che ha fatto, ed è stata anche la mia nona scelta o settima scelta al fantasy. Mi è solo, qualche punto l'ha fatto, però insomma. DH Nelson Cruz, io credo che qua vada per l'unanimità. Nell'outfield arrivano le sorprese, perché Mookie Betts, poi ho scelto Teoscar Hernandez,
bella, bravo,
e Will Myers, perché secondo me questi due hanno fatto veramente una stagione strepitosa. Di Hernandez ha trascinato assieme a Ryu sostanzialmente i Blue Jays, e Will Myers è stata una mazza calda quando c'era ce n'era bisogno per i Padres. Il mio starting pitcher è Shane Bieber, manco a dirlo, e il mio rilievo è Alex Colomé.
Bravo, bravo. Dai, hai fatto un po' di scelte meno convenzionali. Bella la tua squadra, mi piace. Alex, tocca a te.
Allora, io metto come catcher JT Realmuto, perché consistenza in attacco e punti mi piacciono. Poi metto Pito Abreu da Sinfuego in Cuba. Metto DJ LeMahieu assolutamente. E invece in terza base, così per simpatia, e perché comunque mi è sempre piaciuto tanto, e anche per cambiare un po', provare a dare un'alternativa, voglio mettere Manny Machado, che è accompagnato ovviamente da Tatis Junior nel ruolo di shortstop. Poi mi affido a Mookie Betts e a Ronald Acuña Junior, come qualcuno ha già fatto. E il mio terzo outfielder è Marcel Ozuna. Marcel Ozuna, perché 18 home run e 56 RBI a me hanno impressionato.
Ci sta alla grande.
Sì, sì, sì.
Poi ci metto Nelson Cruz in DH. Metto anche io, credo come Andrea, credo, che ha messo Yu Darvish.
Sì.
No,
sì, 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 ho messo io Yu Darvish.
E il mio rilievo, che voleva, ma purtroppo non potrà essere, il mio buon Aroldis Chapman, diventa Nick Anderson, perché a me Nick Anderson quest'anno è piaciuto veramente tanto.
Ok, perfetto. Quindi dai, un po', nonostante ci siano parecchie similitudini nelle squadre, ma non poteva che essere così. Abbiamo visto tutti la stessa stagione, credo. Ci sono.
Sì, più o meno, è quella lì.
Abbiamo visto quella lì. Quella da 60 partite col DH universale, eccetera, eccetera, eccetera. E l'uomo in seconda base agli extra inning che ha ucciso Piermandoi.
No, ma Manfred dice che vorrebbe farlo tornare. Vabbè.
Sempre uno, cioè metto sempre lo stesso Mino in seconda base per tutte le partite, per tutte le squadre. Ce n'è uno che gira e fa l'omino che parte in seconda base agli extra inning. Potrebbe essere un'idea. Potremmo fare una squadra di omini che partono in seconda base e si spostano in funzione dei risultati delle partite. Sarebbe una cosa interessante. Va bene. Il giochino ve l'abbiamo spiegato, non sto a ripetermi. Una cosa che faremo, e che ho pensato con Pier l'altra sera al telefono mentre tornavo da casa in una delle nostre infinite telefonate, è che in una delle puntate dell'off season, perché sì, ci saranno delle puntate in off season, una circa al mese, anche perché poi qua tra CBA e cazzate varie non abbiamo voglia di fare 20 puntate prima che inizi la stagione, vi creeremo una nuova Major League Baseball con le regole fatte da noi. Perché ci sono delle cose che ho scoperto recentemente, grazie al mio amico Piermandoi, che secondo me andrebbero proposte a Manfred. Quindi faremo una puntata di sole proposte a Manfred, e credo che verrà una specie di capolavoro, un manifesto di come il baseball potrebbe diventare lo sport, tornare ad essere lo sport più seguito non negli Stati Uniti ma nel mondo. Perché ci sono idee importanti, io ve lo dico, dovete essere pronti a tutto, a tutto.
Facciamo
dico
il manifesto.
Tutto. Esatto, il manifesto di come il baseball dovrebbe essere. L'altra cosa che vi posso dire è che in questa off-season cercheremo di lavorare tanto col blog a livello di articoli, quindi usciranno adesso una review delle varie division e una presentazione insomma fatta da Matteo Perfetti. Usciranno dei consigli per sopravvivere all'off season del baseball a cura di Piermandoi. Uscirà un mio articolo su Karinchak e Devin Williams, protagonisti dal mio punto di vista di questa puntata, perché insomma sono comunque due giocatori di cui ho voglia di raccontarvi delle cose. E poi ovviamente c'è la solita vena artistica di Alex Cavatton, che oggi ha postato una cosa meravigliosa sia sul gruppo di 108 che su Twitter, ovvero la sua previsione, ok, di quando della vittoria dei Cubs alle World Series. Se non lo sapete, Alex Cavatton insieme a un altro ragazzo nel suo soggiorno a Chicago ha disegnato e prodotto un fumetto appunto che prevedeva la vittoria di Donald Trump alle elezioni e la vittoria dei Chicago Cubs alle World Series. Mamma mia, tanta roba. Va bene,
tanta roba,
sì. Io ne ho una copia e ne sono orgogliosissimo. La tengo nella mia libreria insieme insomma, a tutta la mia collezione di libri. Che cazzo ci mette uno nella libreria, Andrea? I libri.
Libri.
Ci puoi mettere delle altre cose. Ecco, mia moglie ci mette le ciabatte. No, vabbè, questi sono dei dettagli. Va bene, abbiamo detto tutto per questa quarantesima puntata di...
Ci manca una cosa.
ci mancano che cacchio, meno male che mi hai fermato. No, ci mancano due cose, una è seria, ma la tengo per la fine. Prima, bravo Pier, facciamo l'aggiornamento sulle serie finali del Taiwan per i nostri due contendenti del cappellino di 108.
Allora, per i nostri due contendenti del cappellino di 108, quest'idea bellissima di fare, di fare lo spareggio con la Taiwan Series sta procedendo. Si sono giocate le prime tre partite a Taiwan e quindi state attenti i nostri amici Roberto Simeone e Jacopo Marzella. In questo momento i China Trust Brothers sono in vantaggio 2-1 nella serie, trascinati dai loro lanciatori stranieri, in particolare i Mancini, Osede Paula e Ariel Miranda. Ariel Miranda che peraltro oggi nonostante avesse 110 lanci rotti ha lanciato tutti e 9 gli inning, quindi diciamo che non si è comportato come Kevin Cash, il manager dei China Trust Brothers. Grazie al suo complete game e al suo attacco che è riuscito a battere gli Uni Lions al settimo inning con 5 punti nel settimo inning, i Brothers sono in vantaggio 2-1 nella serie dopo essere stati sotto 1-0 nella prima partita. Gare 4 e 5 si giocheranno rispettivamente mercoledì e giovedì mattina e saranno in diretta su Twitter Eleven Sports con il commento in inglese, peraltro, se i nostri ascoltatori lo vorranno guardare, mentre gara 6 e 7 saranno nel weekend. Insomma, tenete duro e sta per arrivare anche questa, sta per arrivare il responso di Get the Series.
Ecco, diciamo anche che sono iniziati i playoff della KBO, quindi insomma per chi fosse intenzionato a seguire il campionato coreano è il momento di farlo, perché insomma si entra nella fase calda e credo che manchi pochissimo all'inizio, non so esattamente quante partite ma poche all'inizio dei playoff in Giappone. Insomma, poi ci sarà un championship da una parte, mentre i Giants sono già qualificati per gli Yomiuri Giants sono già qualificati per le Japan Series. Ora fermo un attimo la musichetta perché volevo dire una cosa seria prima di chiudere questa 40ª puntata e di salutarvi. Questa 40ª puntata la redazione di 108 la vuole dedicare a Fulvia, che è la mamma di Matteo Perfetti, che sta passando un momento abbastanza difficile. Quindi Matteo, un abbraccio a te, forza alla tua mamma, ci tenevo a farlo, non l'ho fatto all'inizio della puntata perché sennò mi sarei commosso, mi sarei messo a piangere, lo faccio adesso, insomma speriamo che tutto si risolva al meglio. Fatta questa cosa che ci tenevo a fare, voglio salutare Alex Cavatton. Ciao Alex.
Ciao ragazzi, io vi saluto e anche sulla base di quello che comunque ha detto Andrea, ringrazio prima voi, Andrea, Matteo e Pierluigi per questa stagione, per questo viaggio che è iniziato sotto i migliori auspici e si è tramutato in un calvario, ne siamo venuti fuori. Insomma non è stato semplice e come poi avrete potuto comprendere, ma alla fine anche chi ascolta sa che siamo esseri umani, abbiamo anche i nostri problemi, abbiamo tenuto duro dall'inizio alla fine nonostante comunque appunto ognuno di noi abbia da affrontare una vita, delle difficoltà, degli impegni e quant'altro, e per noi comunque alla fine è una grande soddisfazione sapere come settimana scorsa che c'erano 50 persone che stavano ascoltando live, 50-60 quelle che erano, e che abbiamo comunque creato diciamo un movimento subculturale che appartiene allo sport in Italia in questo momento, grazie al sacrificio appunto dei miei colleghi, tutti quanti. Quindi io sono felice di essere arrivato alla fine di questa seconda stagione, vi mancherete, ma comunque ci rivediamo presto ragazzi.
Un abbraccio a Pier.
Un abbraccio a tutti, grazie a tutti voi, grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti tanto durante questa stagione. È sempre bellissimo parlare di baseball, è stato fantastico passare questa stagione a parlarne con voi, a parte tutto, lotte tra giocatori e proprietari, baseball asiatico, 60 partite e tutto, è stato comunque una stagione bellissima e vi devo solo ringraziare.
Un abbraccio Teo.
Un abbraccio a voi ragazzi, è stato un piacere e vi ringrazio ancora tantissimo per soprattutto te Andre per questa dedica. Mi sto emozionando. Un abbraccio.
Va bene, per la quarantesima puntata? Sì, va bene, insomma, la 40ª puntata di 108 finisce qui, la seconda stagione di 108 finisce qui, vi terremo compagnia nell'off season, continuate a seguirci, un abbraccio a tutti, grazie per averci seguito, ascoltato e supportato. Ciao!